Ciao a tutti, siamo tornati. Senza Italia Podcast, vi presento subitissimo i nuovi ospiti, perché oggi abbiamo Enrico, compagno di tanti podcast durante la stagione.
Ciao, buonasera a tutti e buona quarantena a tutti i tifosi.
E poi, quarantenato da Vicenza, anche lui, Emanuele.
Ciao ragazzi, ciao, sì, anch'io nel bunker del nord vicentino, è un piacere essere con voi stasera. Ho dovuto disdire 1300 impegni aperitivi, ma ci sono.
immagino pieni di aperitivi come tutti.
Pieni, pieni.
Ragazzi, è una situazione un po' così, ormai lo sapete, però uno, non avete un cazzo da fare, quindi stasera per forza dovete essere qua a seguirci. Salutiamo già Giovanni che è in diretta, che già ha aperto la diretta, bravissimo. E due, appunto, siamo qui per farvi compagnia, cercare di tenervi compagnia, insomma, per distrarci un po' anche, stavamo dicendo prima, dal bombardamento di notizie su questo coronavirus, che tra l'altro, stavamo parlando appunto, ha colpito anche il nostro povero head coach Sean Payton. Fortunatamente sta bene, è già in quarantena da qualche giorno con la nuova moglie, tra l'altro infermiera, quindi più a posto di lui direi che non so, non ce ne sono. Ovviamente oggi cosa facciamo? Parliamo di free agency, visto che almeno quella ce l'hanno lasciata, qualsiasi altra cosa, evento sportivo o non, praticamente è stato cancellato, almeno la free agency ce l'hanno lasciata. Quindi dopo questi auguri di pronta guarigione per il nostro carissimo Sean Payton, partirei giusto per... Mentre aspettiamo, appunto, salutiamo anche Paolo che si colleghino tutti. Vi chiederei due parole così veloci
Ciao
su questa free agent, insomma, in generale, se volete, o sui Saints o in generale, com'è andata secondo voi?
Sì, allora, beh, la free agency come al solito comincia con i botti però per gli altri, o comunque i Saints negli ultimi anni ci hanno abituato a stare un po' calmi, soprattutto i primi giorni. Ogni anno poi vengono sparate cifre per giocatori più o meno mediocri nei primi giorni, e poi insomma cioè i Saints hanno diciamo fatto dei movimenti in quelle che erano le need, insomma i buchi da coprire. Siamo una settimana, è cominciata da una settimana la free agency, quindi le squadre sono in costruzione, per cui diciamo i primi movimenti direi sono abbastanza soddisfatto per quello che abbiamo fatto. Poi magari un discorso a parte faremo sulle rifirme di qualcuno, in particolare di Andrew Spitt. Lo dico subito
Parte
così, sono
subito
abbastanza sì. E poi, comunque diciamo che in quei due o tre buchi che avevamo li abbiamo coperti e li copriremo. Altri invece credo che bisognerà aspettare il draft o comunque dopo il draft.
Sì, allora io direi, sì, ha ragione Enrico, siamo più o meno in linea con la politica Saints degli ultimi anni, che è molto meglio di quella degli anni prima, perché se ci ricordiamo un paio di firme mi viene ancora male lo stomaco, c'è ancora una
Sì.
punta qua. No, beh, dopo ne parleremo, ma qualche bella firma è arrivata. Partiamo molto avvantaggiati rispetto agli anni, diciamo, precedenti, gli ultimi tre, perché abbiamo un roster comunque di alto livello. Sì che cercare di migliorarlo non è facile, e anche quest'anno comunque The Magic of Loomis si è palesata con delle firme che hanno della soprannaturale.
Prima o poi lo arrestano comunque Loomis, perché non è possibile che... Da dove li tira fuori sti soldi non si è ancora capito.
Non lo so, c'ha un calcolatore.
C'ha le calcolatrici tutte sue.
Ha un team di contabili, di ragionieri
Esatto.
o roba del genere lì a New Orleans, che fa paura.
Sì, che direi almeno prima opinione per me è bene. Facciamo bene saltare le firme grosse perché sono quelle che ti fanno buttare via tutto il cap. Abbiamo firmato qualche buon giocatore, ovviamente vedremo se ci saranno conferme. Da un paio bisogna attendere per vedere che sarà.
Sì, sono d'accordo anch'io, anche se comunque il tentativo c'è stato, secondo me quello è un segnale importante, perché è vero che comunque il piano degli ultimi anni ha funzionato, nel senso di magari aspettare a fare gli investimenti sui grossi nomi che non citiamo appunto per non farci venire il fegato, male al fegato, però comunque abbiamo visto sia Jamie Collins, linebacker ex New England, che il cornerback Chris Harris Jr., insomma, prima che firmassero con le rispettive squadre, cioè Detroit e i Chargers, comunque i Saints erano in the mix, cioè erano interessati ai giocatori. Tra l'altro i contratti non sono neanche stati fuori di testa, insomma, entrambi sui 10 milioni a stagione. Quindi un po' di interesse c'è stato, però come è successo appunto anche nelle altre stagioni, è stato bravo il front office a dire: fino a un certo punto posso arrivare, se no mi fermo, non rischio di andare oltre a investire cap che poi può tornarci utile in altre occasioni. Partirei dunque dalla offense e partirei dal nostro carissimo, amatissimo.
Aspetta Fede, prima che parli, Paolo, è inutile che mi sfotti con la firma di Gray, tanto io lo dirò sempre, cioè, non c'è niente da fare. Sì, è stato rifirmato Gray, va bene,
farà qualche altro attacco gli special teams e speriamo che lo tengano solo là e che non giochi snap in difesa. Perché? Dicevo, partirei dalla offense e partirei dal nostro amato Brisus, che dopo qualche giorno di attesa, in realtà qualche giorno di riposo, sapete, poi c'era stato anche il Pro Bowl, la storia di Kobe, magari si è preso qualche giorno in più, forse anche per quello non si sa, e è uscita anche una voce che forse aveva detto al Pro Bowl che voleva ritirarsi, ma insomma, vabbè. Ha comunque confermato il ritorno e ha firmato un contratto di 2 anni per 50 milioni di dollari in totale. Ovviamente con la magheggi di Loomis, questo è sostanzialmente contratto di 1 anno a 25 milioni di dollari. E poi dead money, tutto quello che ci sarà, verrà fuori sicuramente. Avevo anche già fatto i conti, credo. Però insomma, quello è un problema per il Loomis del futuro.
Certo, certo, certo.
Quindi direi...
Vediamo. Allora, sì, aveva senso sicuramente fare un altro anno, anche perché alternative non ne avevamo. Vediamo, quest'anno secondo me è l'anno cruciale. Quest'anno capiremo effettivamente, anche perché effettivamente non è più un giovincello, capiremo molto già a metà stagione di quale sarà il futuro di Breeze, se ci sarà ancora un futuro oltre quest'anno, perché bisogna essere onesti. Allora, la precisione e la cura di Breeze è indiscutibile, cioè lo sappiamo tutti, da questo punto di vista non si discute. Chiaro che anche a fine stagione l'anno scorso si cominciavano a palesare dei problemi legati a quanto puoi essere limitato in un attacco con Breeze, perché lo sai, non ti può dare più di un certo tipo di play calling, sei limitato, non puoi andare sul profondo, eccetera eccetera. Bisognerà strutturare molto bene la offense in questa off season, sperando che sia possibile farlo, perché l'attacco deve essere un po' più vario. Dobbiamo riuscire in qualche maniera ad uscire dal classico gioco corto che a tratti l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione, aveva, e anche ai playoff ha fatto vedere che dei limiti ci sono. Ovviamente sono contento per la rifirma, speriamo che il suo braccio tenga una stagione intera.
Ecco, ma su questo punto secondo me è interessante, secondo te quanto dipende, anche poi Enrico ovviamente, quanto dipende dal fatto che vabbè, innegabilmente il braccio un po' è calato, e dal fatto che comunque l'anno scorso ricordiamo che ha subito un infortunio molto importante alla mano e al pollice, più sommato al fatto che c'era solo e unicamente Michael Thomas che reggeva tutto il reparto di ricevitori, il calo diciamo dell'offense, più che calo direi l'impossibilità, la non varietà dell'offense.
Vai pure Enrico.
Sì, no, vabbè, noi l'abbiamo detto tante volte, Fede, l'anno scorso, ma in tutti i podcast che abbiamo fatto, che non c'era diciamo il target sul profondo per Breeze, quindi non è che c'era una prova, cioè c'era la sicurezza che fosse colpa di Breeze o di altre situazioni. Per cui, diciamo, la firma di Sanders, ecco, come per tornare alla free agent, credo sia stata fatta in questa ottica. Poi magari verrà fuori qualcosa nel campo o post draft, o non lo so se al draft si faranno altre scelte su, appunto, sulla posizione di wide receiver. Però effettivamente in un certo momento della stagione, cioè contro certe difese più che altro, ci mancava qualcosa in attacco, tutto sommato col Thomas. Poi nella seconda parte di stagione è venuto fuori anche Jared Cook, che ha dato una mano. Quello che un po' mancato, diciamo, come opzioni offensive, dovuto anche probabilmente all'infortunio che ha avuto, parlo di Camara, per cui effettivamente c'era un problema in attacco. Vediamo se con queste firme, insomma, l'abbiamo risolto o lo risolveremo. Come diceva Emanuele, poi vedremo cosa si farà in off season, come allenamenti, come programmi, perché è tutto un po' in alto mare con questo problema del coronavirus, che anche loro, che anche in America c'è, ovviamente. Per cui determinate valutazioni non potranno essere fatte a breve, o comunque non prima di, non lo so, penso luglio, non prima.
Sì, concordo. Io credo che anche quest'anno avremo un offense molto 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 timing base, sì, che è legata molto al timing, molto al corto. Però funzionava, nel senso, comunque, voglio dire, abbiamo un record pazzesco, e sì che avanti così, non credo che alternative tante non ce ne siano, anche perché abbiamo visto l'anno scorso come Tyson Hill veniva utilizzato proprio per cercare il profondo, perché Breeze come velocity secondo me non ha più velocity. Però se il timing c'è, se Camara torna, abbiamo un'arma in più, insomma, secondo me comunque un offense tra le prime 5 riusciamo a tirarla fuori. Dobbiamo un attimo vedere come fare con le difese un po' più arcigne, che giocano molto strette, ma insomma Peyton secondo me tira fuori anche quest'anno il coniglio dal cilindro.
Sì, perché è vero che comunque il piano delle difese che più ha funzionato contro di noi è stato appunto sfidare, tra virgolette, Breeze a lanciare lungo, e poi di fatto non si riusciva, in parte perché appunto c'è stato un calo fisiologico, in parte perché effettivamente non c'era neanche nessuno che riusciva ad arrivarci libero nel profondo, quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità di vedere se effettivamente poi funzionerà. Avendo un innesto come quello di Emmanuel Sanders, che giustamente citava Enrico, contratto per lui di 2 anni, 16 milioni di dollari con incentivi, mi pare possa arrivare a 19, questa firma naturalmente può aprire molto molto di più l'offense, perché comunque Emmanuel Sanders è un giocatore che le sue minimo 50 catch a stagione penso che viaggi su quei numeri lì, insomma, in carriera, di media 5-600 yard è sempre stato buono per quelle. Poi quando è stato nelle offense più importanti ai tempi di Peyton Manning, del Super Bowl, è anche riuscito a fare molto molto di più. Adesso non so, non ho ancora riguardato tante sue partite, forse avrà perso un passo in velocità, però io credo che ne guadagni tantissimo in esperienza, ed è una cosa che oggettivamente manca sia in offense che poi, come vedremo dopo, in defense, e anche lì è stato fatto un innesto importante da questo punto di vista. E su Camara ovviamente rimane il punto di domanda, perché insomma c'è stato la questione infortunio, quindi speriamo veramente sia recuperato al 100%, perché recuperare il rookie Camara sarebbe veramente quel pezzo del puzzle che ci fa fare, secondo me, il salto di qualità, perché quella stagione è stata veramente fuori di testa.
Vabbè.
Direi che con la firma di Sanders, poi per chiudere, molto probabilmente, salvo cataclismi, non vedremo più Ted Ginn, quindi perlomeno lui ce lo siamo levato dalle scatole.
Per fortuna, era ora, dai, era, sì, da pensare.
Come esperienza, insomma, Sanders non si discute, poi mi sembra che sia pure sano fisicamente, ha partecipato al Super Bowl pochi mesi fa,
Sì, ha giocato tantissimo l'anno scorso perché non ha fatto nemmeno il bye week con la trade che è venuta dai Broncos ai 49ers.
Sì, ha fatto 17 partite, ha fatto
più tutti i playoff fino al Super Bowl, quindi ha giocato davvero tanto.
È un wide receiver pazzesco, cioè è probabilmente una firma che io non ci speravo. A me piace da sempre, anche da quando ero ai Broncos, più di DeMarius Thomas, che al tempo sembrava, a me piaceva più lui. Secondo me è un complemento perfetto con Michael Thomas. Sono proprio due stili diversi di wide receiver, un upgrade notevole sul reparto più scarso che avevamo l'anno scorso, escluso uno, gli altri erano sconosciuti mestieranti.
Esatto.
E poi magari qualcuno dei vecchi, diciamo, wide receiver tipo Tre'Quan Smith, magari nel giovano, cioè si svegliano un po', diciamo così. Poi magari qualcun altro
lo stiamo aspettando da un po'.
Comunque, insomma, ci voleva assolutamente ed è stato fatto, quindi neanche spendendo tanto. Cioè, tra l'altro 32
anni, anni,
sì. Sì, comunque sì. 32 anni.
E ci avevamo già provato alla trade deadline la stagione scorsa, se vi ricordate, però alla fine è andato proprio appunto a San Francisco per una terza e una quarta, che all'epoca non sembrava, come al solito durante la stagione, dici ma sì, ma dagliele che te costa, però adesso effettivamente sono scelte che comunque poi tornano molto molto utili al draft, quindi sarebbe sicuramente stato un innesto molto molto importante l'anno scorso e avrebbe dato parecchio aiuto soprattutto ai playoff, però vabbè, insomma, vediamo se riusciamo a rifarci quest'anno.
Però passiamo comunque, per chiudere, dicevo, a San Francisco è arrivato comunque a stagione in corso. Però ho visto molte sue partite, a parte quella contro i Saints a New Orleans, dove ha fatto la migliore partita dell'anno, ovviamente contro la nostra secondaria, addirittura ha lanciato un touchdown per il running back, per Mostert, quindi proprio lì abbiamo concesso di tutto di più, e poi mi sembra che abbia fatto 157 yard su ricezione. A parte quella partita lì, poi non è che ha fatto grandi numeri, ha giocato sempre, però non ha fatto grandi numeri, anche come ricezioni, perché l'attacco di San Francisco è un attacco rodatissimo, e soprattutto lui giocava, però credo che le difese attenzionassero molto di più gli altri, o comunque avrebbero dovuto attenzionare più gli altri, come Kittolo, come tipo Samuel, cioè l'attacco di San Francisco era pauroso l'anno scorso e rimarrà pauroso secondo me pure quest'anno, per cui lui si andava, come ha detto Emanuele, si andava a integrare benissimo in un attacco come quello di San Francisco, dove c'erano tantissimi target disponibili, e quindi alla fine le difese non sapevano che pesci pigliare.
Sì. E tra l'altro San Francisco non aveva neanche, poi vabbè è venuto fuori Deebo Samuel, però non aveva un solido wide receiver, uno di quelli classici alla Michael Thomas, quindi anche lì forse per quello non era, vabbè che poi correvano tantissimo, la produzione sua insomma secondo me può migliorare tanto di più in una offense come la nostra. E Paolo ci dice forse ci sarà un incremento del ruolo di Taysom Hill come quarterback a supporto e in alternativa a Breeze. Può essere, l'abbiamo già visto sempre di
intanto
più.
Intanto aspettiamo stagioni. La firma del backup di Breeze, perché altrimenti Taysom Hill è il backup.
Sì, arriverà sicuramente qualcuno, vediamo chi riescono a portare. Chiuderei l'offense.
Basta che non sia Winston, sia James Winston, via. Fuori, via, per cortesia.
Ma come backup ti dirò che a me ti sta antipatico forse.
No, ma è un pagliaccio assoluto. Cioè, è una prima scelta assoluta che è stato 4 anni, 5 a Tampa Bay. Cioè, lo deridevano persino i compagni di squadra.
Sì, non è simpaticissimo come backup, dai, a meno che non troviamo qualcosa al draft, me lo farei anche passare, ti dico, basta non vederlo mai.
Ah sì, vabbè, però, cioè secondo me neanche nel gruppo andrebbe bene uno come James
questo può essere.
Conoscendo Breeze poi come lavora.
Ah sì, ma infatti magari di solito la tendenza è sempre stata quella di portare veterani, se vi ricordate adesso Chase Daniel prima, Luke McCown, tutta quella gente lì, poi c'è stata l'occasione di Teddy e ok, però in generale insomma di solito invece erano più veterani, vediamo chi sarà la scelta quest'anno.
Secondo me dicevo... la cosa migliore di Tampa Bay era togliersi di mezzo James Winston più che la firma di Brady. Infatti sono proprio preoccupato da Tampa Bay, può darsi che siano una squadra seria l'anno prossimo.
Un po' di miglioramenti ci saranno, perché si può lanciare sempre 30 intercetti ogni anno, cioè.
Da quel punto di vista Brady non penso sia così.
No.
Con tutto alla fine vediamo anche un po' della NFC South in generale, ma volevo chiudere con Pitt, visto che Andrew Pitt l'avevi detto subito, Enrico, l'avevi puntato subito. Sì, sì. 5 anni per lui, 57 milioni in totale di contratto, sono 33 garantiti, quindi sostanzialmente
tutte garantiti proprio.
Butteri via.
Non ci sono. E 11 milioni all'anno più o meno, diciamo, questo è il prezzo di mercato delle guardie. Dico la mia velocemente, non mi fa impazzire ovviamente, perché è vero che ha avuto qualche infortunio e quello che volete, anche infortuni strambi, però qualche calo di rendimento ogni tanto è stato lui l'anello debole della linea, e questo penso sia da riconoscere. Detto questo, non c'erano alternative. Cioè, tutti gli offensive linemen praticamente buoni della free agency erano già andati. A quel punto, come eravamo arrivati, l'unica alternativa, e a quel punto la migliore, vista anche la già conoscenza in squadra, insomma, con i compagni, eccetera, era proprio Pitt. Partirei però da Enrico, visto che prima aveva già il dente avvelenato.
La cosa della rifirma di Pitt, più che altro, non è il fatto di aver rifirmato Pitt, che comunque... diciamo un certo numero di partite di alto livello, comunque, cioè non è che fa schifo proprio come guardia. Il problema è a quelle cifre lì, soprattutto considerando i soliti problemi di cap che i Saints hanno da ormai tanti anni. Però, come hai detto tu, quello è il valore di mercato delle guardie, per cui lui magari avrà visto che il procuratore, non lui, c'erano delle offerte, più o meno la media era quella lì, per cui i Saints non è che, cioè, non potevano offrire meno di quello lì, meno di, insomma, di 10-11 quanto sono a stagione, e quindi proprio perché quello è il prezzo delle guardie ormai, e quindi proprio per mancanza di alternative valide si sono otturati il naso e hanno rifirmato Pitt. E i problemi di Pitt li sappiamo, rimangono nelle ultime due stagioni. Si è comunque fatto male spesso e volentieri, o è stato fuori a lungo, o ha fatto, diciamo, un po' una partita sì, una due no, insomma ha avuto molti alti e bassi. E poi ovviamente il rendimento nelle partite che contavano è sempre venuto meno, diciamo così.
Contro il Minnesota.
Ricordiamo che l'infortunio di Breeze è stato dovuto l'anno scorso, nella partita contro i Rams a Los Angeles, è stato dovuto a una mancato blocco di Pitt, è vero che era Aaron Donald, il miglior difensore della Lega, però...
Manca se ci metti un muro lo fermi.
Beh, ma non l'ha neanche visto. Non l'ha neanche visto.
Sì, sì, l'ha visto così.
Sì, come il caseo autostrada.
E poi è stato, insomma, ha causato l'infortunio di Breeze, però vabbè, a parte quella cosa lì, poi è venuto meno anche in altre partite cruciali.
Ma io ho una teoria, secondo me l'hanno rifirmato perché è anche una valvola di sicurezza nel caso si faccia male Armstead. Purtroppo Armstead, lo sappiamo, è forte, ma si farà male, cioè è solo una questione di capire quando succederà, e almeno da questo punto di vista Pitt ti offre una garanzia. Secondo me Pitt gioca meglio tackle che guardia, left tackle, non right tackle. E probabilmente se ti si fa male Armstead non sai chi mettere di là, e allora dicono ok, magari paghiamo un po' di più per rifirmarlo come guardia, però almeno sappiamo che se perdiamo il left tackle titolare lui switch automaticamente e siamo messi decentemente. Chiaro, non mi fa impazzire neanche a me la firma, quelle cifre lì, però è anche vero che purtroppo tutte le robe buone, guardie o teco, sono state tutte taggate e non ci restava nessuno. E andare con un buco così al draft era abbastanza pericoloso.
Quindi dici che l'esperimento Patrick Omame è finito?
Come
ah, non lo vediamo. Beh, il draft so, comunque mi aspetto qualcosina sulla online,
sì,
magari...
per forza.
È vero che abbiamo pochissime pick, però non lo so, un terzo giro sarebbe bene.
Sì, qualcuno più avanti si può scegliere, sì, è chiaro che poi difficilmente sarà pronto a nulla.
Ecco, sì, come backup comunque, non da sviluppare, non certo da titolare.
Sì, qualcuno lo possiamo sicuramente incastrare.
Sì, anche perché c'è comunque ancora roster Nick Easton che, appunto come nel caso dell'esempio che citava prima Emanuele, potrebbe subentrare come guardia e poi eventualmente Pete invece come left tackle, che giustamente anche Paolo ci ricorda che a Stanford all'università giocava proprio left tackle. Infatti quando era stato preso si pensava quasi all'inizio che shiftasse a destra, forse era anche stato provato sulla destra.
Sì, è stato provato, ma è stato un disastro.
Sì, è stato provato in diverse posizioni, ma ha giocato anche
a destra, sì.
A destra mi sembra un paio di partite il primo anno, però,
e poi invece l'hanno messo vicino ad Armstead e ha detto sta qua, va, che impara da uno bravo.
Ma Armstead si è operato per l'ennesima volta, quindi comunque i dubbi restano.
Madonna, però, io non vorrei essere, non vorrei avere,
alla fine della stagione lo sappiamo che Armstead
fa, ma secondo me è l'ultimo anno, questo è l'ultimo anno. L'ultimo anno, per questo anche l'hanno rifirmato, perché molto probabilmente se Pete resta sano l'anno dopo lo provano a spostare left tackle, a meno che non salti fuori qualcosa di buono, ma comunque con un quarterback nuovo probabilmente sì, che vedremo, insomma, un po' prematuro.
Sì, l'anno scorso comunque è stato preso un centro, penso che quest'anno si vada più su magari un tackle al draft, parlo ovviamente. Vedremo, sicuramente come diceva Enrico sarà da guardare in quella direzione, negli ultimi anni l'hanno sempre fatto, credo che sia chiaro, la direzione degli ultimi anni sia chiara, di voler rimpolpare per bene le linee sia offensiva che difensiva, che alla fine parte tutto da lì, è stato dimostrato con i fatti, insomma, questa intenzione, quindi penso che anche quest'anno sarà così. Va bene, per l'offense direi che ci siamo, poi vabbè, Bridgewater è andato, Kirkwood è andato, magari li vediamo dopo. Difesa, visto che parlavo proprio di linee, Onyemata rimane, mezzo a sorpresa, però Onyemata rimane, 3 anni, 27 milioni, solo 8 garantiti, se non ho scritto male, mi pare che siano solo gli 8 garantiti per lui. Pezzo importante della rotazione difensiva che rimane insieme al nostro amatissimo Shai Tuttle, che ha piantato Matt Ryan per terra, ovviamente Cameron Jordan e ovviamente Marcus Davenport, che speriamo il signore Dio abbia finito di stare in panchina infortunato. Questa defensive line,
Brown,
quindi...
Anche Brown è rimasto sotto contratto.
E Brown, certo.
Malcolm Brown e invece Edwards, no, mi sembra. Mario Edwards.
Non mi ricordo, penso di sì.
L'hanno messo comunque in rotazione tra
tackle
e difensive, insomma, faceva un po' qui, un po' lì. Ha giocato non tantissimo, comunque. Mi sembra che sia ancora sotto contratto.
Siete contenti con questa firma? Direi solida, no? Per
Onyemata assolutamente ci voleva, come poi il gruppo lì è bello Tosti. Solido. Crescerà ancora di più quest'anno. Shai Tuttle è stata non so, un dono del cielo per quello a cui eravamo abituati, visto che Rankins è un altro punto interrogativo che puntualmente si fa male. Penso che rientrerà, l'ultimo infortunio che cosa era non si sa, non mi ricordo,
ma i legamenti di nuovo, forse non mi ricordo,
neanche io.
L'anno scorso si fece il tendine d'Achille l'ultima partita. Invece quest'anno, invece prima dei playoff, non mi ricordo se era sempre problema di
avuto di tutto,
gamba, sì, comunque
si è rotto tibia e perone, ma insomma, comunque
sì, perone pure, insomma, sempre pure lui è injury prone, diciamo così.
Il suo contract year quest'anno sì che o ci dà dentro quest'anno, se no è l'ultimo anno, ovviamente. Peccato, perché è un gran talento. Veramente peccato.
Sì, infatti l'abbiamo sfruttato veramente poco.
Purtroppo per gli infortuni più che altro, perché tra l'altro ha subito sempre infortuni pesanti, non neanche robe che dici, vabbè, un off season di solito basta e poi torna al 100%. Di solito sono cose che ti danno fastidio anche proprio quando rientri a giocare, perché poi ovviamente tutti gli sforzi, i pesi, i carichi, sapete benissimo che sono estremi in NFL, quindi sono sempre stati infortuni molto molto fastidiosi i suoi, il talento insomma l'abbiamo visto flashato in più di un'occasione, e se dovesse tornare come ci aveva abituato, tra l'altro contract year di solito se è sano è l'anno in cui i giocatori spingono al massimo, no?
Baby.
Speriamo, perché insomma ci servirebbe davvero come il pane, nonostante appunto la rifirma di Onyemata, la defensive line c'è una rotazione come dicevamo prima abbastanza insomma
magari efficace, di qualcosina si potrà ancora fare, non lo so, però sempre a livello di backup riserve da mettere in rotazione.
Sì, sì, purtroppo il defensive end è una posizione che se passi i primi 50-60 pick del draft spesso non c'è quasi niente. Ma aveva una rotazione
decente. Quest'anno mi sa proprio niente.
Infatti, già, sì, c'è poco. Però insomma, tra Hendrickson l'anno scorso ha fatto dei passi in avanti, è venuto fuori bene. Poi abbiamo il carcerato che
Granderson.
Non è fatto male. Dai, qualcuno dice, non abbiamo una grandissima rotazione, ma d'altronde i defensive end non si trovano così facilmente in giro.
Più che altro perché, a parte Cam Jordan, poi Davenport, lo sappiamo, anche lui si fa male in continuazione, quindi non è sempre continuo Davenport, cioè magari fa 3 o 4 partite dici oh, ma questo diventa una stella, e poi puntualmente fa un passo indietro.
Sì, più che passo indietro si ferma proprio per problemi fisici. Insomma, sì, no, perché a livello di rendimento comunque quando è stato in campo, cioè, è sempre stato super.
Sì, quest'anno bene.
Sì. Cioè, si è visto anche proprio il progresso, direi, dal primo al secondo anno, purtroppo in maniera limitata per quanto riguarda le partite, però se riuscisse a fare una full season direi che è un'ottima ancora da mettere insieme a Cameron Jordan dall'altra parte. Quindi defensive line fiduciosi. Linebacker, aiuto.
Sì.
Linebacker, la parte De Marione centrale, che vabbè, sapete, è uno dei miei preferiti. Torna Anzaloni, anche lui capo dell'infermeria, rifirmato. Gran
capo, lo lui. Tu Anzaloni, capo. Perché Anzaloni lo dicono Anzalone. Diciamo, uno ce l'abbiamo sul nome italiano.
Giusto. Hai ragione. Sì, Alessandro Anzaloni.
Male in continuazione.
Pure lui sempre in infermeria. Kiko Alonso, anche lui si è infortunato proprio l'ultima partita contro i Vikings di playoff, e non giovanissimo tra l'altro, però è stato rifirmato a stipendio ridotto, ottima mossa questa. Sì. Se n'è andato invece AJ Klein a Buffalo Bills. Lui potrebbe essere uno di quei giocatori che è vero che aveva comunque saltato qualche partita, però quando era in campo insomma sempre fatto delle prestazioni abbastanza solide, mi è sembrato. Non era eccezionale, nel senso che non era un grande cover linebacker, però sulla corsa perlomeno era uno che ti dava abbastanza certezza. Infatti nelle ultime due stagioni direi che sulle corse lui e Von Bell sono stati molto molto utili, no?
Sì, decisamente. Vabbè, diciamo che è una perdita che si può ammortizzare, insomma, con la AJ Klein.
Ma penso che abbia accettato un contratto molto più sostanzioso, adesso non so i dettagli, ai Bills.
3 anni e 18 milioni, mi pare, con 9 garantiti, una cosa del genere. Quindi, sì.
Quindi offerte rinunciabile. Poi c'ha 30 anni.
Per lui, sì, esatto, per lui direi di sì. Non credo che i Saints fossero disposti a spendere così tanto, no. Però rimane il problema che appunto i titolari al momento sono appunto De Mario Davis, Alessandro Anzalone e il buon Kiko Alonso, però manca la depth, perché se dobbiamo affidarci a Craig Robertson, ragazzi, io non so se voglio riguardarle le partite l'anno prossimo.
Che non è ancora stato rifilmato. Poi comunque Craig Robertson è uno special team, cioè,
sì, è un fenomenale special team, no? Ma è quello che dici, grande, sì. Special team, ma non mettere mai piedi in campo, quindi, prego, non farlo mai, no.
Oddio, qualche partita l'ho visto abbastanza bene, soprattutto quando ho dovuto rimpiazzare per infortuni durante la partita. E in quel caso lì non puoi fare altrimenti, però diciamo che se l'è cavata bene negli anni passati, sì. L'anno scorso purtroppo non è...
Sì, mi ricordo.
Scrive un Steven Erraio che è firmato Noah Spence, però Noah Spence mi sembra che sia più un
edge, no?
Che è un, sì. che un linebacker.
È un edge rusher nel vero senso della parola. Nel senso
sì, che... ha fatto parte del roster anche l'anno scorso.
Ah, infatti mi pareva.
Un po' in poi, però non ha mai messo piedi in campo.
Ha delle potenziali, però stiamo parlando comunque di un giocatore che giocherà i terzi down solo in obvious passing situation.
Sì, se però... supererà il taglio, però.
Sì, esatto.
Quindi comunque al linebacker siamo corti, insomma, ci vuole qualcosa adesso dal draft, non lo so, poi c'è pure il giovane Ellis che l'anno scorso è stato draftato, mi sembra uno degli ultimi giri, però poi si è fatto male subito all'inizio stagione e non ha più giocato e quindi qualcosa ci vorrà.
Murray alla 24 sarebbe la scelta più azzeccata. Emanuele, chi è questo Murray?
Non ho idea di chi sia. Non saprei.
Sì, dire. È uno dei top 5, diciamo, del draft come posizione, però non lo conosco.
Ah, come linebacker, quello di Oklahoma. Sì, ci starebbe, potrebbe essere una scelta logica. Non stiamo parlando di un super linebacker, ma anche quest'anno non è un grande draft per linebacker, purtroppo ce n'è in realtà uno che vale la pena. Di Clemons, Simons, quello di Clemons.
Quinn invece è da LSU, mi sembra, quello di LSU.
Sì, ma stiamo parlando di comunque un bel salto, cioè tra Simons e gli altri il salto è grande. Però d'altronde scegliamo anche quello a 24, se che non è che possiamo pretendere di trovare chissà che linebacker. Però potrebbe essere una buona alternativa. Io non andrei di inside linebacker a 24, però se dovesse arrivare, insomma.
Sì, vabbè, poi il draft, insomma, sono altre cose, poi magari faremo un podcast a parte. Come diceva Federico quei giorni fa, si andrà come al solito con best player available.
Assolutamente, infatti non saranno magari scelte super super
io
flash,
vorrei un cornerback perché ne abbiamo sempre bisogno.
quello è vero.
Ma anche un bel anno per i cornerback, anche perché sì, anche per i cornerback sarà un anno importante. Potremmo anche non averne nessuno dei due che partono quest'anno, per dire, però vediamo.
Beh, Lattimore sì.
Vediamo, perché anche lui chiaramente adesso è stato, se non sbaglio, abbiamo la 50-year option, no?
Presa.
Però se voi doveste dargli un contratto quest'anno, che contratto gli daresti? Perché chiamerà soldi sul mercato, però cioè, non è un top 5, almeno quest'anno non l'è stato, l'anno scorso sicuramente. Quest'anno, chiaro scuro secondo me come prestazione. Probabilmente sei obbligato a darglieli, però chiaro che mi piacerebbe darglieli dopo un anno convincente.
Ma guarda, io in ricordo dei nostri cornerback passati prendo proprio la valigia di soldi, glieli verso in testa così, perché quello che vuoi, guarda, prendi quello che vuoi, perché ha veramente salvato il reparto, un reparto che sembrava dannato per i Saints, direi, perché dico solo Corey White, Brandon Browner,
basta, mi fermo. Robinson, che sta ancora lì, il primo anno ha fatto talmente un anno della Madonna, che quindi ti aspetti sempre da lui cose eccezionali che sa fare, per cui è vero che ha avuto un calo l'anno scorso, o comunque ha avuto molti alti e bassi. Però secondo me è un cornerback che dato che ci stretto proprio di quello che diceva Federico, insomma, abbiamo avuto veramente delle schifezze in direzione di cornerback. Io sarei più per fare questa considerazione, cioè che la secondaria come unit, come nella sua interezza, diciamo, deve fare bene. Poi se c'è la stella in una posizione, deve farti la differenza. Però siccome non abbiamo stelle, secondo me, a parte Lattimore che, ripeto, ha fatto defensive rookie of the year, però poi si è un po' incartato gli altri due anni. Però
vabbè, comunque solido ha giocato.
Assolutamente, assolutamente. Dai. come unità la seconda.
Marca Julio, marca Mike Evans, cioè non è che proprio sì, giocare con quattro stronzi, il povero Marshawn.
Anzi, scusa, erano quattro stronzi, no? Che non giocavano contro... erano quattro.
Anche perché poi adesso abbiamo dall'altro lato Jenkins che rimpiazzerà, Norris Jenkins che rimpiazzerà Apple, che non è stato firmato.
Grande upgrade a Jenkins, ragazzi, sì. Rispetto a Apple. A me è piaciuto molto.
Ha giocato solo due partite alla fine della stagione.
Sì, poi era un po' spesato proprio... ovviamente a fine stagione, però ci sta, nel senso è arrivato proprio... per rotta la cuffia, secondo me con una speriamo off season di allenamento può fare davvero bene dall'altra parte. Eli Apple invece se n'è andato ai Las Vegas Raiders e quindi si troverà davanti Tyreek Hill due volte l'anno. Saranno partite interessanti, diciamo così.
Come se i Raiders che adesso stanno a Las Vegas non avessero abbastanza problemi.
Esatto. Hanno anche la madre adesso di Apple, però insieme al figlio. Sì. Cioè, siamo levati da lì.
Madonna. Ragazzi. Per malasetta.
Cioè Apple senza la madre non fanno neanche in bagno.
Allora,
poi ovviamente parliamo dell'upgrade più grosso in secondaria.
Esatto, parliamo
dovrebbe farci fare il salto di qualità anche se ha i suoi anni.
Parliamo del ritorno del carissimo Malcolm Jenkins, 32 anche lui se non sbaglio, dopo la parentesi prolungata direi a Philadelphia, con cui tra l'altro ci ha vinto pure il Super Bowl. Torna a casa New Orleans. Ha detto poi che lui aveva intenzione di rimanere a fila, ma se non fosse stata quella alternativa era solo ed esclusivamente New Orleans, quindi siamo contentissimi di poterlo riportare a casa. Pallino di Sean Payton, come si suol dire nel calcio, che ha detto: uno dei miei più grandi errori è stato lasciare andare via Malcolm Jenkins. È riuscito a ripigliarselo. Contratto di 4 anni a 32 milioni di dollari. Anche qua ovviamente Loomis Math vuol dire metà, quindi 2 anni 16 garantiti praticamente, che ci sta per un 32enne. E beh, solida firma. Questo però, mi ricollego anche al commento di Paolo, Von Bell ha fatto un anno convincente, eppure non lo rifirmiamo perché è arrivato Malcolm Jenkins. A voi i commenti.
Vabbè, Enrico.
Sì, vabbè, insomma la Von Bell non verrà riconfermato 99,9%, quindi andrà a cercare i soldi da altre parti. Secondo me se li merita pure perché ha fatto un'ottima stagione. Forse solo quella maledetta partita contro i Vikings, rivedevo l'altro giorno, no, mi sembra contro San Francisco fece una cappellata clamorosa
su Sanders.
Sanders si andò in touchdown, però anche contro i Vikings mi ricordo nei playoff, nella wild card, insomma lasciò un po' a desiderare, però comunque l'NFL è così e Malcolm Jenkins lo rimpiazzerà più che degnamente, anzi come esperienza secondo me è la migliore safety che c'era in giro. E non solo come esperienza, e quindi poi rimane Marcus Williams diciamo tra i titolari. Jenkins è anche duttile perché può giocare anche nello slot, quindi può ricoprire vari ruoli. Lui ha fatto anche il cornerback a inizio carriera proprio a New Orleans.
Beh, ora non è il caso.
Sì, vabbè, adesso non giocherà come cornerback sicuramente. Quindi giusto così, insomma, va bene così.
Sì, probabilmente. A parte che non sbaglio, Von Bell non è stato ancora firmato da nessuno.
No,
mi sembra molto la vicenda di Vaccaro. Ha preso la stessa traiettoria. Che quando non l'abbiamo rifirmato, poi è stato rifirmato dopo tanto tempo. Jenkins ti permette poi di giocare Dime e Nickel senza problemi. Secondo me giocheremo con due linebacker quasi sempre quest'anno, anche perché il terzo non ce l'abbiamo.
Esatto.
Però
Johnson che comprerà lo slot,
esatto. Giocheremo un po' più leggeri, ma d'altronde la tendenza e di un po' tutte le squadre. Jenkins ti dà tanto contro la corsa come intelligenza. Chiaro, deve superare la produzione di Von Bell, che è stata pazzesca l'anno scorso in quanto a turnover. È un bel match, però noi siamo fiduciosi, insomma, dai, mi piace il giocatore, come si dice, a cazzimma, sì, che a me piace.
Sì, Jenkins secondo me, ovviamente anche basandomi sui numeri delle ultime stagioni, non è quel giocatore che ti fa l'intercetto, il force fumble così, però è quello che ti migliora a livello della difesa e lo fa fare agli altri, secondo me. Mette in grado gli altri, diciamo,
fa migliorare anche i compagni di reparto, soprattutto in una difesa giovane, cioè in una seconda.
Esatto. Dà un po' di idea alla difesa in generale, ma soprattutto alla secondaria, di dove stare, come posizionarsi, cosa sta per arrivare, dove, come, perché. Ho visto proprio tra ieri e oggi, ho riguardato qualche partita dell'anno scorso, ho visto che Philadelphia, a parte che ogni tanto lo buttavano anche su come free safety, che vabbè, ci può stare, magari facevano l'inversione con gli altri, però credo che da noi sarà proprio a cacciare vicino alla linea di scrimmage. Lo usavano sia sui tight end soprattutto, e questo è ottimo, perché tra l'altro ci ho pensato proprio, visto che citavi anche San Francisco, quel quarto down di Kittle in cui era andato in copertura il povero Gardner Johnson, povero rookie buttato là, che poi è stato buttato appunto da Kittle. Pensate, in quello spot lì, avere un giocatore come Jenkins poteva anche fare la differenza in quella partita fondamentale di regular season. E viene usato, è stato usato tanto sui tight end, ma tanto anche proprio, come diceva Emanuele, viene proprio buttato in mezzo al campo, vicino alla linea di scrimmage, in mezzo al linebacker, in mezzo alla linea, poi indietreggiava un po' così, e praticamente nella partita contro Seattle, ad esempio, faceva anche mezza spy, cioè stava lì sul quarterback, teneva d'occhio anche il running back, poi se c'era da uscire usciva, e se no sta lì appunto a vedere come si sviluppa l'azione e poi cerca appunto la soluzione migliore. Ha fatto anche un sacco di blitz quest'anno, cioè l'anno scorso, può tornare utile davvero in tanti modi per la difesa, sia a livello mentale che poi a livello di produzione. Mancheranno appunto, come sicuramente verrà a mancare qualche turnover da parte sua, che magari non riesce a rimpiazzare quelli di Bell, però io spero appunto che riesca a elevare il resto della secondaria da questo punto di vista. Poi per il centro del campo ovviamente c'è anche DeMario Davis, quindi se si capiscono loro due direi che, cioè, siamo messi molto bene da quel punto di vista. Contro le corse non l'ho visto praticissimo l'anno scorso, però speriamo che non sia troppo un problema.
Tra l'altro mi pare che si fece male proprio nei playoff, cioè nella partita con i Vikings, quindi uscì, perché mi ricordo che nei momenti finali c'era Patrick Robinson, che Dio lo sa. Mi sembra sul passaggio finale che poi ha portato nell'overtime, c'era lui in copertura su Thielen, quindi anche Patrick Robinson, ecco, mi sembra che è stato
si era fatto male Marshawn Lattimore, mi pare,
comunque cioè, non avevamo titolari in campo perché sì, con gli infortuni noi abbiamo sempre un gran culo. Comunque c'era Patrick Robinson in campo, che l'anno scorso ha giocato pochissimo, quel poco che ha giocato secondo me ha giocato male, e poi infatti è stato quest'anno ha un contratto mi sembra di 3 o 4 anni ed è stato, diciamo, accettato il
ristrutturato anche lui, sì.
Ristrutturato per fare un po' di, come ristrutturati non abbiamo detto prima, Michael Thomas e Armstead, che non è che hanno stipendini piccoli.
No, direi no. Vabbè, dai, vediamo, nel senso, secondo me è abbastanza, abbiamo del talento. CJ Gardner-Johnson direi che ha fatto vedere un ottimo potenziale, ma si sapeva, infatti è stata una gran pick l'anno scorso. Marcus Williams, vediamo, non so, magari è l'anno in cui Malcolm Jenkins lo può aiutare a fare il salto di qualità, lo può aiutare mentalmente, perché a me sembra che il ragazzo manchi ancora mentalmente sul timing, tante volte in ritardo, perché il talento ce l'ha, le skill balls ce l'ha, magari gli serve qualcuno d'esperienza attorno per fargli capire quando staccarsi, quando chiudere, dove mettersi, insomma, potrebbe essere stata la scelta giusta, dai. Un coach nella parte secondaria che lo aiuti a crescere definitivamente, anche perché anche per lui essere... l'hanno buono.
Ecco, Marcus, a proposito di Marcus Williams, ecco, è stata fatta una firma diciamo quasi analoga a quella di Jenkins 2 anni fa con Coleman, che però evidentemente non l'ha aiutato tantissimo,
no.
Anche se comunque le ultime 3 stagioni non è che abbiamo avuto un record perdente, cioè comunque Marcus Williams ha fatto il suo, poi magari proprio in quel momento lì preciso, nel momento cruciale o della stagione regolare o a maggior ragione dei playoff,
ha accusato un po'
di inesperienza, un po' di mancanza di personalità, e quindi
c'è un po' sta sfiga qua. Marcus Williams che si è sempre beccato il momento peggiore, diciamo, a non essere al 100% lucido, e purtroppo l'abbiamo pagata anche cara, però insomma a livello di talento sulla stagione direi che è assolutamente un giocatore da tenere, e speriamo appunto che, come diceva Emanuele, Malcolm Jenkins riesca a fargli fare il salto di qualità. Paolo non è molto convinto su Malcolm Jenkins, ha perso velocità e manca poco. Sicuramente non ha più la velocità di un giovincello, però alla fine non è quello su cui lui punta, punta sull'aspetto mentale, quindi sull'anticipare quello che fa l'offense, e comunque l'ho visto sui tight end abbastanza sicuro, anzi andava spesso a undercuttare le route, cioè andava davanti al tight end proprio per cercare non solo di disturbarlo, ma andare addirittura a cercare il pallone, quindi è quello,
sì,
più spesso...
no, sappiamo che non è che sia il giocatore mostruoso che era, sì. 7-8 insomma, quando stava, diciamo, la sua prima avventura a New Orleans, però purtroppo Paolo è bel, per me era una priorità, però evidentemente non la pensavano così, in senso, comunque lui magari voleva tanti soldi, quindi ci teniamo Malcolm Jenkins, che direi che è un bel tenerselo.
Sì, anche perché purtroppo dobbiamo vederla in prospettiva, cioè nei prossimi 2 anni scade un sacco di gente. Scade Latimo, scade lo stesso Marcus Williams, scadrà Ramchick, che ci chiederà una valanga di soldi, lo sappiamo già, e non possiamo rifirmare tutti, e una scelta andava fatta. Probabilmente la safety è uno dei ruoli in cui sei più propenso a fare un sacrificio, e purtroppo non, cioè, se davi un contrattone a Bell, probabilmente l'anno prossimo doveva lasciare andare uno degli altri, era inevitabile.
Sì, infatti le free agency noi le guardiamo di anno in anno, diciamo, però sappiamo che i front office fanno i piani invece molto più a lungo termine. Effettivamente investire tanto quest'anno magari su un giocatore come Bell voleva dire magari Marshawn Lattimore potrebbe essere un esempio. Quindi sì, sicuramente è stata una mossa con una visione anche oltre a questo 2020.
Sì, o Camara, per dirti, anche
Camara, certamente.
Cioè, nel senso, purtroppo sì. Loomis è un mago, ma fino a un certo punto un po' oltre non ci arriva neanche lui.
Sì. Va bene, direi che più o meno abbiamo visto tutti, poi rifirmato Justin Hardy, ok, di James Waring è l'ultimo, e Noah Spence che ci è stato notificato proprio durante questa diretta. Chiuderei con 2 parole sull'NFC South in generale, visto che è arrivato nonno Brady ai Tampa Bay Buccaneers, e invece i carissimi panterini gattini di Carolina si sono venuti a pigliare il nostro buon Teddy Bridgewater, che io non ci avevo pensato, però effettivamente avendo preso Joe Brady da ex coordinatore di LSU, che aveva installato la offense praticamente dei Saints a LSU, è una mossa che ha senso, visto che Teddy aveva già due stagioni di esperienza in questo sistema, direi, no, Emanuele?
Ma Joe Brady è parente a Brady?
Non credo, no.
Io ti dirò che sono abbastanza felice della firma di Bridgewater. Allora, allevarsi Cam Newton dalle scatole, ragazzi, è solo un bene, perché c'è poco da fare, anche se non era un grande quarterback da certi punti di vista, però quando è sano è
una pigna in culo
di ass. C'è poco da fare, sì, che... anche perché ti dirò, Carolina quest'anno ha perso tanto, sì, che di Carolina non mi preoccuperei, hanno perso un sacco di talento, devono rifare un attimo l'offense, hanno solo un grande giocatore, ma non è che possono spremerlo come quest'anno, sì che, vabbè, mi dispiace per Teddy, ma credo che non gli andrà benissimo a Carolina. Però gli auguro tutto il bene, perché è un giocatore fantastico.
No, invece secondo me è vero che devono ricostruire anche come offensive line, insomma hanno vari buchi, poi in difesa soprattutto devono rimpiazzare un certo Quick che si ritira, quindi sarà sicuramente un anno di transizione, però secondo me qualche partita, un buon numero di partite le vinceranno. Poi soprattutto se ingrana Bridgewater con McCaffrey, che praticamente faceva tutto lui l'anno scorso, però insomma i Tampa Bay, ecco, dicevamo prima, la firma di Brady è preoccupante perché si sono tolti dalle scatole James Winston, che era diciamo la salvezza di tutte le altre squadre, soprattutto noi contro Tampa Bay era l'unica sicurezza dell'anno, a parte quando c'era Fitzmagic che due stagioni fa ci fece molto male alla prima partita dell'anno, quindi insomma secondo me Tampa Bay è migliorata da questo punto di vista. Poi non so se hanno fatto altre firme, ecco, i Falcons non hanno fatto neanche parte Fowler, forse mi sembra, come
Garley hanno firmato.
Ah, Garley sì,
hanno firmato un ginocchio di Garley,
un ginocchio, infatti. Vabbè, sì, poi mi sembra gli hanno dato pochissimo, mi sembra,
sì, tra l'altro
un anno solo
5 milioni o 6 milioni, allora,
ma già. Poi se l'hanno rilasciato i Rams, lui che due anni fa era probabile MVP,
Ma l'ha lasciato perché costava, mi pare, sui 11-12 milioni, quindi non potevano tenerlo, sì, a quei soldi.
Ha evidenti problemi al ginocchio, sì. Non era più il Gurley prima dell'infortunio.
Sì. Vediamo, sarà sicuramente interessante. Avremo gli occhi del mondo quando e se partirà l'NFL, ovviamente tutti puntati sull'NFC South, visto che è arrivato appunto il buon Tom e ci sono stati un altro po' di cambiamenti importanti. E come dicevamo prima con Emanuele, che peccato che Tom Brady non potrà allenarsi agli OTA con i nuovi ricevitori.
Veramente, ci siamo affranti, siamo tutti affranti.
Facciamo sempre i soliti, insomma, che tifano contro, siamo per il football, tifiamo per il football.
Io tifo, Brady, dai, non si può...
No, non dico che tifare, però tifare per il fatto che questa situazione costringerà l'NFL a annullare tutto, e quindi gioco forza, tutti partiranno molto in ritardo, quindi il camp, forse il training camp a luglio sarà... Se partirà insomma nella giusta data, sarà proprio l'unico momento clou per tutte le squadre, insomma.
Mm-hmm. Sì, Paolo ci ricorda che hanno rilasciato anche Devonta Freeman, giustamente, sì, provano a sostituirlo con Gurley, vediamo se gli riuscirà questa mossa. Poi c'è il papiro di Sebastiano che stavo cercando di leggere.
Sì, ho visto un coso.
Continuano a fare cose senza senso e per noi va benissimo.
Guarda, così. Avanti così, dimmi troppo, complimenti.
Sì, procedete pure, siamo felici.
Esatto. Scorrendo velocemente, Davon Lee come linebacker ex Ohio State, non ho ancora completamente sbocciato, dice, potrebbe essere una soluzione in free agency, immagino. Non lo conosco sinceramente.
Sì, è classico linebacker super atletico degli ultimi degli ultimi draft, però effettivamente ha fatto vedere quasi niente.
Ma è un rookie?
No, non mi sembra. Dovrebbe arrivare da New York, se non sbaglio, almeno è stato là anche. Mm-hmm. Però
free agent?
Credo di sì. Però sì, era quando è uscito dal draft aveva un grandissimo hype, però io non l'ho mai sentito nominare, o quasi mai. Mm-hmm.
Ma vediamo, magari se proprio nessuno se lo piglia potrebbe anche essere un'opzione interessante, visto che praticamente la nostra difesa è a metà Ohio State, potrebbe sì, essere effettivamente.
Anche se Bombell è andato, Apple,
però
è vero.
Il ricambio, no? Adesso sono andati loro, arriva qualcun altro di Ohio State.
Beh, ne drafteremo qualcuno, dai. C'è un defensive end
per chiudere
uno scarso.
Sì, c'è uno scarso che
scende alla 24, devo,
Dicevo, come special team invece abbiamo rifirmato il long snapper Wood, poi non so se special team faranno qualcosa, penso che siamo abbastanza a posto. Come fullback dovevamo rimpiazzare Zach Line che si ritira, è stato firmato al momento Barton, ex Chicago mi sembra. Però insomma vediamo se poi insomma sarà lunga fino all'inizio della stagione, vediamo se poi sarà tagliato, poi stagione che con il nuovo CBA, il collective agreement, sarà ci saranno delle modifiche già da quest'anno,
ma abbiamo anche i goofy in chat, attenzione
i goofy.
Oh,
oddio, questo è questo è
nettamente favoriti.
Ciao Oleg.
Il tifoso dei Falcons.
Un amico, dai Oleg.
Quindi insomma ci saranno dei cambiamenti a partire già da questa stagione, con i playoff mi sembra estesi a 14, cioè 7-7.
Ah sì.
E poi mi sembra che anche il salary cap ha avuto un incremento con il nuovo accordo tra giocatori, che è passato per centinaia di voti, mi sembra.
Sì, non tantissimo, però alla fine è passato. Più che quest'anno credo nelle prossime stagioni che vedremo un grande un rialzo importante del salary cap, e Loomis è già lì che pronto.
Accordo fino al 2030, mi sembra.
Ogni 10 anni. Parleremo anche di draft, non vado a leggere tutta la seconda parte del papiro, ma parleremo anche di draft in un prossimo podcast, in cui ovviamente Emanuele non può mancare, perché sennò lo andiamo a cercare a Vicenza, anche se non ci fanno passare. Noi
al momento non puoi, però
noi lo chiamiamo la polizia. Va bene, ci autodenunciamo e poi veniamo a prenderci. Abbiamo passato l'ora di puntata, quindi nuovi limiti raggiunti. Direi che per questa free agency abbiamo noi dato e anche i Saints hanno dato. Eccola, è arrivata la foto di Mickey Loomis e i suoi conti magici. Hashtag grazie Miki. Noi vi ringraziamo per averci seguito in diretta, vi ringraziamo anche se ci ascoltate poi in podcast su The Cutting Edge, piattaforma con 1000 podcast dedicati al football americano, tutti gli sport possibili e immaginabili del mondo del globo terracqueo. Grazie Enrico,
ciao a tutti, alla prossima,
e grazie Emanuele, ti aspettiamo quando vuoi.
Ciao ragazzi, be safe, dai, resistiamo,
dai. Ciao a tutti, grazie, ciao.